No, rimandare un concerto è sempre un affare serio. Vi sono immancabilmente delle persone che avrebbero potuto venire il martedì, ma che il mercoledì sono impegnate, o che verrebbero volentieri il giovedì, ma che il mercoledì devono partire. E la stessa cosa si può dire degli artisti, alcuni dei quali non possono cambiare la data stabilita, mentre altri, i dilettanti, avendo racimolato tutto il loro coraggio per affrontare i fuochi della ribalta il martedì, sono nell'impossibilità fisica e spirituale di prolungare questa tensione di altre 24 ore. Il signor Roderico Neip si trovava precisamente in quest'ultima condizione perché, aggravato dal fardello delle terribili scoperte fatte, non trovava più alcun piacere nel ripetere il suo monologo L'assassinio di Farley Grange, ma stava scritto nel libro del destino che sarebbe stato sollevato di una metà almeno delle sue preoccupazioni. Il giorno definitivamente stabilito per il concerto, il duca fece sapere che stava in casa. Io non discuto su questa circostanza abbastanza strana per uno scapolo, e certo senza precedenti. Senza precedenti era anche il fatto che un duca avesse scelto di vivere in Chemont Crescent. Ma così come stanno le cose, noi troviamo il servo affaccendato l'intero pomeriggio ad annunciare ai visitatori e i due camerieri noleggiati per quel giorno da Whiteley, occupati dalle 16 alle 20 e 30 a distribuire tè, panini imburrati e tartine. Tutto il vicinato aveva accolto l'invito perché dava opportunità di incontrare il vicario e stuzzicarlo per aver rimandato il concerto, e poi naturalmente c'era il duca. Venire, aver risposto Hank al duca quando si era mostrato titubante sulla riuscita del ricevimento. Ma certo che verranno. Voi siete un asino a due teste, un antico rudere, l'uomo del momento e l'attore di una tragedia. Allora devo concludere, disse il duca lusingato, che verranno per soddisfare la loro morbosa curiosità, disse Hank. Questa sera andrete anche voi al concerto, è vero, ma questo è già un altro affare. Là non tutti potranno avvicinarvi, mentre qui tutti potranno toccarvi, calcolare approssimativamente il vostro peso, guardarvi in bocca e dire quanti anni avete. State tranquillo che verranno. Qui si notava Roderico Neip in abito borghese, vale a dire senza travestimento, ma anche così egli continuava il suo lavoro professionale perché era venuto con lo scopo di studiare i due delinquenti e vedere come si comportavano in pubblico. Egli si fece largo tra la piccola folla che si accalcava nella sala, inconscio d'andare incontro alla sua condanna. «Come state?» gli aveva chiesto cortesemente il duca. Poi, con gesto drammatico, si era fatto indietro di alcuni passi, lo aveva fissato acutamente in viso, aveva guardato Hank ed era tornato a fissarlo. «Oh, signor Neip!» aveva poi balbettato. «Mi avete spaventato, davvero!» Tutti gli sguardi erano fissi sul signor Neip ed egli gongolava. Che avete fatto al vostro viso? La domanda posta così era un po' rude, ma il signor Neip pensò di avere un fiocco di fuliggine o che altro su una guancia e cavò di tasca il fazzoletto. Che avete fatto dei baffi? Il signor Neip lo guardò sorpreso. Non ho mai portato baffi, disse altezzosamente, perché avevo udito qualche riso sommesso. Strano, mormorò il duca, eppure avrei giurato che l'ultima volta che ci siamo incontrati li avevate. Scusatemi, certo sono in errore. Oh, signor Neip, risonò la lenta e strascicata voce di Hank. La riparazione che avete eseguito non vale un centesimo. A poco la grande e terribile verità si fece chiara nel cervello di Neip. Egli attraversò un'altra volta la folla degli invitati, quasi vacillando sotto il colpo, e si lasciò cadere su una sedia all'altra estremità della sala. I baffi, la batteria elettrica, andava ripetendo a se stesso. Dite, signor Neip. Hank era al suo fianco e gli parlava piano. Non fate cenno di nulla, avete capito? Né della tiara, né della collana di diamanti, se non volete che vi faccia saltare in aria. Roderico si alzò con dignità. Signor Hank, disse, voi siete americano e non potete capire i miei sentimenti. Ma io considero di essere stato trattato. La signora e la signorina Terry, l'annunciò il servo, e Hank perdette ogni interesse per Roderico Neip. Il duca, eccitato e col viso in fiamme, aveva perduto la testa e diceva delle frasi incoerenti. Oh sì, l'America è un bel paese, proprio vicino a New York, sapete, alle 10 di sera si vedono degli splendidi tramonti a Madison Square. No, voglio dire dei bellissimi fuochi d'artificio. Sì, conosco il presidente Lincoln intimamente. Come state, signorina Terry? È molto gentile da parte vostra di aver accolto l'invito. Il duca aveva atteso con una certa trepidazione l'incontro con la signora Terry. E quando la vide si sentì come sollevato e quando l'udì parlare le fu grato per la sua dolce affabilità. Cercò l'opportunità di trovarsi solo con lei. Mia figlia mi ha parlato, gli disse la signora Terry con semplicità, e temo che non sarete stato molto ansioso di incontrarmi. Al suo sorriso negativo ella agitò la mano. Era una donna di 50 anni che dimostrava la sua età eppure era bella. Perché la bellezza non è di nessuna età e di nessun colore. Il duca, con la sua rapida intuizione e la spontanea simpatia, vide dietro quel sorriso l'ombra della sofferenza e si domandò come mai quella donna, col suo spirito e il suo innegabile fascino, fosse rimasta così ritirata. Perché istintivamente e sicuramente egli aveva valutato il posto da lei tenuto nel mondo. Ella aveva l'imbarazzante facoltà di leggere nel pensiero e rispose a questa sua osservazione non proferita. Mi state chiedendo perché sono la signora nell'ombra, vero? Eppure dovete ricordare che un tempo vi ho udito proclamare la vostra intimità con Lincoln. La prerogativa della donna era di vivere ritirata e la sua virtù era in relazione alla sua oscurità. Alcune donne si ribellarono a questo e raggiunsero la fama per mezzo del tribunale, altre si sottomisero in attesa che i tempi cambiassero. Io sono stata di quelle e quando i tempi furono cambiati mi trovai soddisfatta del vecchio ordine di cose e rimasi nell'ombra a vivere tranquillamente. Il duca la guardò e fece un cenno col capo. Vi capisco, disse. Perché nel suo cuore c'era sufficiente sensibilità per comprendere il sacrificio. Lady Terry lasciò il duca e gli mandò Alicia. Stavano scambiando frasi banali a beneficio dei convitati quando Hank si fece avanti straordinariamente solenne. Quella torta, duca! Il suo amico lo guardò interrogativamente. Ebbene, è sparita! Il duca attese: la torta che abbiamo preparato con tanto amore, che abbiamo lavorata, sbattuta e messa fuori dalla finestra a raffreddare, non c'è più, ripeté Hank. Il duca non disse nulla, ma le sue labbra tremavano. Quella torta era grande, proseguì Hank con un crescendo patetico. L'avevamo copiata da un giornale, era diventata tutta d'oro e se n'è andata. Seguì una pausa solenne. Gli invitati tenevano il respiro, rispettando il cordoglio di Hank. Mentre qui si stava chiacchierando, venne un ladro che gustò la torta e trovata la buona la rubò. Il duca si piegò in avanti. Tib, forse, mormorò all'orecchio di Hank. Oh, non è stato Tib, vero? Chiese la fanciulla che aveva udito. È stato Tib, disse Hank con amarezza. Fece in tempo a vedere la sua coda attorcigliata che spariva dietro il muro.